testo di oggi è un testo un po' a pezzettini, perché di per sé il testo era molto lungo ed era cioè tutto il capitolo 5 e 6 del libro di Giosuè. E non volendo così fare una roba troppo lunga, ho scelto dei passaggi che sono quelli indicati nel programma della lezione, cioè una parte a cavallo del capitolo 5-6, poi due versetti del capitolo 6. Però se avete voglia, magari nelle vacanze uno c'ha un attimo, una mezz'ora di tempo in più, leggetevi i due capitoli interi. Allora, recuperando dove eravamo arrivati, anche se non è passato tanto tempo dall'ultima, quindi forse ci siamo ancora abbastanza, e poi due parole sul libro di Giosuè. E il terzo passo del nostro percorso di quest'anno, siamo partiti con il racconto della profezia a Davide, e quella con la storia dell'uomo che aveva tante greggi e di quell'altro che aveva una sola pecorella. E diciamo, per mettere a fuoco, come dicevamo, un po' la questione, cioè che cosa vuol dire guardare le cose da un altro punto di vista, no? Perché guardare le cose da una periferia può essere diverso rispetto a guardarle dal centro. E poi invece il testo della volta scorsa, che era quello racconto della Torre di Babele, in cui ragionavamo un po' su, abbiamo cominciato a ragionare un po' su sui meccanismi che governano centro e periferia, e in particolare nel testo della Torre di Babele il meccanismo attraverso cui costruire un centro genera delle periferie, cioè se io decido che questo posto è un centro, gli altri immediatamente diventano marginali, anche se non ho voglia di, non parto dall'idea di renderli marginali, no? E il testo di Giosuè serve a dirci sostanzialmente a riflettere su due aspetti. Uno è un aspetto che tendiamo, cioè che io almeno tendo un po' a sottovalutare di solito perché è un po' fastidioso, che è l'aspetto che tra centro e periferie c'è combattimento. Non c'è un modo benevolo, pacifico, sereno, rasserenante, piacevole di mantenere centro e periferie. O ci si mette da una parte o ci si mette dall'altra. C'è una lotta, no? E in fondo questo è un aspetto dell'esperienza biblica che attraversa tutto il racconto della scrittura, dall'origine fino alle battaglie finali narrate in Apocalisse, che di questi tempi a noi ci fa un po' impressione perché non è tanto politicamente corretto, no? Ma diciamo c'è una dimensione, tecnicamente si chiama la dimensione agonica, cioè una dimensione di agone, di battaglia, che è inevitabile. Il cristianesimo, la storia biblica ci dice sempre che non tutto è uguale a tutto, no? Che non è che va tutto bene, che non tutto è interscambiabile, che ci sono delle posizioni su poche cose, su questioni molto essenziali, ma alcune di queste cose fanno la differenza. Rispetto alle battute che facevamo prima, appunto, i discorsi che questo Papa sta facendo sulla povertà, ad esempio, sono molto chiari da questo punto di vista. Non si può dire che va tutto bene, né trovare sempre delle soluzioni di accordo, no? L'ingiustizia rimane un'ingiustizia, e avendo tutta la misericordia che serve per le persone, ma l'ingiustizia non è accettabile, punto, no? Allora c'è questa dimensione di lotta, di combattimento tra centro e periferia, c'è una dimensione di lotta e di combattimento. Questo è un po' uno dei due meccanismi su cui vorrei un po' così ragionare, no? Con il testo di Giosuè. E oltre a questo, il secondo è quello che è in discussione nel rapporto tra centro e periferia, è un'identità, cioè è il modo in cui io capisco me stesso, no? È quello che io so di me e dunque degli altri, o quello che so degli altri e dunque di me, no? È un modo per dire chi sono, non solo dove sto, no? Non solo dove per la sorte mi è capitato di essere, ma è un modo in cui io di fronte a me stesso, agli altri, al mondo, a Dio, dico, questo è il mio nome, nella scrittura il tema del nome l'abbiamo già visto tante volte, un tema molto centrale, e perché il nome è la rappresentazione, diciamo, dell'identità, del dire dove io comincio e dove io finisco, che cosa sono io e dunque che cosa non sono io. Allora, questi due temi, conflitto e identità, sono un po' le due cose su cui lavorare, su cui vorrei riflettere. Invece qualche parola sul libro di Giosuè e in particolare su questi due capitoli. Il libro di Giosuè è un libro strampalato, da un certo punto di vista si potrebbe dire, tra virgolette, tra molte virgolette, che è un libro dell'Esodo in chiave minore, in chiave quotidiana, no? L'Esodo è in chiave sempre festiva, ci sono queste battaglie grandiose, la storia di Mosè è grandiosa, salvato dalle acque, poi il passaggio del Mar Rosso, poi, cioè, è un'epica, no? E infatti molti film l'hanno rappresentato, cioè si presta, c'ha questo andamento così. Nel libro di Giosuè succedono quasi tutte le stesse cose, ma in modo feriale, cioè in modo meno glorioso, un po' più. E anche Giosuè è un capo, però meno di Mosè, ha una storia particolare, ma un po' meno di Mosè, e così via, no? E non è un caso che è un libro a cui meno ci riferiamo, eccetera, no? Quando diciamo la liberazione degli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, pensiamo a Esodo. In realtà in Esodo comincia la storia, ma non finisce affatto. È nel libro di Giosuè che c'è l'altro pezzo, no? È nel libro di Giosuè che finiscono di camminare nel deserto, arrivano alla terra promessa, perché la generazione partita dall'Egitto e lo stesso Mosè non potrà entrare nella terra promessa. C'è una struttura grave, no? Cioè chi compie l'impresa epica poi non vede il risultato. Per vedere il risultato bisogna avere una quotidianità di lavoro un po' meno eroico, ma molto duro. Allora, da questo punto di vista, la storia del libro di Giosuè è strana, perché fa parte dei cosiddetti libri storici, perché appunto racconta una storia, se lo leggete ha una trama, no? È questo passaggio dal deserto alla terra promessa, quindi il passaggio opposto di quello dell'Esodo, dall'Egitto al deserto, dal deserto alla terra promessa, con tutte le prescrizioni, le necessità, le guerre, i conflitti, le lotte, i pasticci di ogni genere necessari a impiantarsi nella terra promessa. E in questa storia, appunto, ci viene rappresentato in modo particolare in questi capitoli 5 e 6 proprio il momento in cui sono sulla soglia, in cui c'è un altro inizio, no? Sono tra la fine del deserto e l'inizio della terra promessa. Sono il brano che leggiamo è quello della caduta della città di Gerico. Gerico è esattamente sul Giordano, appena all'inizio della pianura che sta sotto le alture da cui arrivavano, ed è proprio la porta, è la prima grande oasi che si incontra arrivando dal deserto, un'oasi molto antica, con fonti d'acqua molto antiche, quindi da sempre, fin dai tempi preistorici, è stata abitata, e dunque città decisiva, appunto, di appoggio anche nei tempi molto antichi per chi doveva attraversare il deserto, per chi vi arrivava era proprio il punto di passaggio e così via. Quindi è il segno dell'inizio della terra promessa, eh? Il segno della stabilizzazione, il segno della fine di quello che noi tutti abbiamo nella testa come la retorica del deserto, no? La retorica del camminare senza niente, la manna, pellegrini, eh? Da qui, da questa soglia, comincia il tempo normale, in cui non camminano più, in cui succedono delle cose concrete, non è più il fidanzamento del deserto, diventa un ordinario matrimonio, cioè una roba un po' più noiosa da un certo punto di vista, no? E in particolare in questi due capitoli, dicevo, si racconta la vicenda dell'attacco a Gerico, e tutta la prima parte del capitolo 5 è molto interessante, perché, che non ho messo nel testo, è dedicata al fatto che la prima operazione che fanno in vista di Gerico è di circoncidere la generazione nata nel deserto. La circoncisione è segno dai tempi di Abramo dell'appartenenza del popolo ebraico a Dio, quindi è un segno molto importante, eccetera, e tutta la generazione nata in Egitto è morta nel deserto, hanno dovuto aspettare che finisse quella generazione, ma nel tempo del deserto nessuno è stato circonciso, cioè come un tempo di grande sospensione, non si apparteneva, si apparteneva a Dio per altri segni, perché c'era la nube e il fuoco, perché c'era la manna, si sapeva che si era di Dio e non c'era più bisogno di un segno nella carne, che è invece il segno della circoncisione per il popolo ebraico, di avere memoria di appartenere a Dio, perché nel tempo dell'eccezionalità la memoria non si perde. Tutte le mattine, trovando la manna, si ricordava che Dio li stava tenendo in vita, perché altrimenti sarebbero morti di fame. Quando uno comincia a mangiare i frutti della terra, non si rischia di non ricordarsi più che anche quei frutti della terra che pure ha coltivato lui vengono da Dio. E quindi la prima cosa che Giosuè fa vedendo Gerico e stando per entrare nella terra promessa è di circoncidere tutti i maschi nati nel tempo del deserto. Quasi a dire, ok, adesso torniamo alle regole normali, a una certa opacità della presenza di Dio, ma contemporaneamente alla necessità di ricordarsi nella carne che Dio è il nostro Dio. E la prima cosa che fanno quando si circoncidono, poi si aspetta che tutti si ristabiliscano, quando sono tutti ristabiliti, celebrano la Pasqua. Erano usciti dall'Egitto per poter celebrare la Pasqua, e la Pasqua diventa il segno dell'uscita dall'Egitto. Non so se avete, sto dicendo delle robe strane che vedo delle facce molto, non so se avete presente, ma c'è una strana sovrapposizione, non nel racconto di Esodo, che non ci facciamo molto caso perché ci sembra normale, perché ce l'abbiamo nell'orecchio, ma in realtà è una strana sovrapposizione. Noi diciamo che la festa di Pasqua nell'ebraismo celebra l'uscita dall'Egitto, ma se voi andate a leggere i capitoli 3 e 4 si dice uscite da questo paese per celebrare la Pasqua, e uno dice ma che Pasqua celebravano, che non erano ancora usciti, no? Cioè c'è una sovrapposizione, perché la sovrapposizione è esattamente del fatto che questo libro è scritto dopo, e che la Pasqua è una festa così importante che in qualche modo inconsciamente la celebravano, cioè il racconto dice che la celebravano già addirittura prima, e perché probabilmente semplicemente l'origine di questa festa non ha niente a che fare con l'Esodo, no? È una festa degli allevatori che poi viene reinterpretata alla luce dell'Esodo, e così il Vangelo di Giovanni farà la stessa operazione sulla morte di Gesù, chiamerà Gesù l'agnello collegandolo alla Pasqua dell'Esodo, e farà della Pasqua di Gesù una ennesima reinterpretazione della Pasqua ebraica, che reinterpretava una festa precedente, no? Allora, in questa logica qua, la prima cosa che gli israeliti accampati a Galgala, cioè sul bordo proprio della terra promessa, celebrano la Pasqua. E poi dice così il versetto 11-12, immediatamente precedente a quelli che poi leggiamo, è: il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno, e a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna, da quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Per adesso mangiano ancora frutti che non hanno coltivato loro, sono predoni, pigliano quello che trovano, poi coltiveranno. Ma la manna finisce. Allora è come l'ennesimo inizio, no? E anche qui c'è un punto per me molto interessante, molto bello, cioè la storia del popolo di Israele è una storia di inizi. La storia che la Bibbia ci propone è continuamente una storia di inizi, si ricomincia sempre da capo. Ogni generazione, questa è la nuova generazione che non era stata schiava in Egitto, deve ritrovare il proprio inizio, no? E lo ritrova nella figura di quello che era stato la circoncisione, la Pasqua, la manna, cioè un rapporto con se stessi nella propria carne, non solo un rapporto pensato, un rapporto con se stessi, un rapporto con Dio, la nuova celebrazione della Pasqua, un rapporto con le cose, col mondo, col produrre, con la ricchezza, con il cibo, eccetera, no? Si rinizia sempre da capo e si rinizia sempre sulle tre cose fondamentali, no? E questo tra l'altro dovrebbe anche darci un po' di pace. Sono più o meno 30.000 anni che funziona così, si ricomincia sempre, quindi calma, no? Si fa tempo. Boh. Allora, poi comincia invece il testo vero e proprio di oggi, lo leggo, dice così: quando fu presso Gerico, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé, che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: tu sei dei nostri o dei nostri nemici? Rispose: io sono il capo dell'esercito del Signore, giungo proprio ora. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che ha da dire il mio Signore al suo servo? Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Giosuè così fece. Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti, nessuno usciva né entrava. Disse il Signore a Giosuè: vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re, pur essendo essi prodi guerrieri. Voi tutti, idonei alla guerra, girerete intorno alla città, percorrendo una volta il perimetro della città. Farete così per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno d'ariete davanti all'arca. Il 7° giorno poi girerete intorno alla città per 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando si suonerà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande guido di guerra. Allora le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno diritto davanti a sé. E poi c'è tutta una lunga parte in cui Giosuè ripete queste istruzioni al popolo, le spiega, eccetera, eccetera. E cosa succede? Questa città, con quanto viene essa, sarà votata allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Rahab e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi. Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio. Mentre operate la distruzione, non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti rendereste votato allo sterminio l'accampamento di Israele e gli arrechereste una disgrazia. Tutto l'argento e l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore e devono entrare nel tesoro del Signore. Il popolo lanciò il grido di guerra, suonarono le trombe, e come il popolo udì il suono della tromba e lanciò un grande grido di guerra, le mura della città crollarono su di se stesse e il popolo entra nella città. Questo è il racconto che ha, credo, è visibile, proprio visibile all'orecchio, cioè si sente leggendolo, un andamento liturgico, no? È il racconto di una cerimonia, è una guerra simbolica, non so come dire, simbolica, ma non per questo meno sanguinolente e potente, no? Il decreto finale, tutto è votato allo sterminio, è un po' pesante, no? Per noi simbolico vuol dire fasullo, senza spargimento di sangue, non so come dire. Invece qui l'andamento simbolico è esattamente il contrario, è la giustificazione dello spargimento di sangue. Questo tono sacro giustifica lo sterminio, ma di questo parliamo alla fine. Allora, che cosa succede? La prima cosa che succede è un po' buffa, beh, anche l'altra cosa che credo si nota è la risonanza col racconto dell'Esodo, col racconto del rovetto ardente, togliti i calzari, eccetera. Cioè, inizia con una teofania, cioè si mostra un'immagine di Dio, è proprio un esodo in tono feriale, no? Inizia con questo personaggio. Quando fu presso Gerico, Giosuè alzò gli occhi e vide un uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. La dico proprio velocemente, ma è sempre l'irruzione di un altro, in genere di uno sconosciuto, che pone una domanda di identità e che dunque ci fa definire centri e periferie. Noi di per sé stiamo automaticamente, ci sentiamo automaticamente al centro e ce ne staremmo comodi nel nostro centro, e ogni tanto uno fa come Gerico, costruisce delle mura, no? Perché se gli altri non arrivano da nessuna parte io posso stare al centro, no? Ma c'è sempre l'irruzione di uno in piedi davanti a lui, davanti a noi, no? Qualcosa, qualcuno che improvvisamente arriva da fuori, che dà una misura, che è una teofania. Nell'Antico Testamento le teofanie sono sempre raccontate in questi toni un po', pensate alla lotta di Giacobbe con l'angelo, pensate alle mille racconti che ci sono un po' magici, no? I tre viandanti di Abramo, eccetera, no? Nel Nuovo Testamento la grande teofania è Gesù, no? Che è uno strano rabbi che parla, la gente si dice ma chi è questo qua, ma cosa vuole? È un po' meno magico, un po' più quotidiano, quindi i commenti sono un po' più quotidiani, no? Ma chi si crede di essere, eccetera. E poi dopo saranno Pietro, Paolo, i vari altri, no? E qui c'è la prima domanda da farsi, no? Quali sono le nostre teofanie, no? Chi ci compare davanti? E come ci compare davanti per stabilire una misura, no? Per dire a noi qual è il centro, qual è la periferia, no? La domanda di Giosuè a questo uomo che gli compare davanti mi fa morire, una domanda veramente molto maschile, ma come dire, della maschilità degli esseri umani, uomini e donne, cioè della parte maschile di ognuno: tu sei dei nostri o dei nostri amici? La domanda di Giosuè è subito, cioè, facciamo capirsi, con che squadra giochi, cioè da che parte stai, no? È una domanda di schieramento, e la risposta è geniale: io sono il capo dell'esercito del Signore. Cioè, di per sé non gli dice né che dei nostri né che dei nemici, gli dice che è un capo dell'esercito del Signore, e la reazione di Giosuè, che cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che ha da dire il mio Signore al suo servo? Immediatamente ristabilisce una gerarchia, no? Prima tutto è misurato sui nostri e gli altri, quindi io sono la misura del mondo, l'altro dice no, io sono il capo, tu non hai capito, io sono il capo, il maschio alfa sono io, e risultato lui si definisce immediatamente servo. Ristabilisce una gerarchia, mette al centro l'altro, no? Ma non è questa la questione. Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Giosuè così fece. La cosa buffa è che, se leggiamo questo racconto un po' velocemente, non ci rendiamo conto di una cosa: che questo signore compare, fa questa cosa, dice di togliere i sandali e se ne va. Non dice niente, non si dice che dopo combatte, non succede niente. Cioè, è come se fosse lì semplicemente a smascherare la faccenda, a dare un titolo, no? A mettere in chiaro un meccanismo fondamentale. E il meccanismo è proprio questo: sei dei nostri o degli altri, va bene, allora io sono servo, tu sei capo, e la risposta è: togliti i calzari, questo suolo è sacro. Cioè, non hai capito, stai su un terreno che non ti appartiene, non stabilisci tu la tua identità, non stabilisci tu il centro, la periferia, non sei tu il padrone. Togliti i calzari, perché questo territorio non ti appartiene, ti sarà dato, ci vivrai tu, ci vivrà tutto il popolo, ma questo territorio non ti appartiene. Non so se riesco bene a far vedere, ma a me questi versetti piacciono molto, perché mi sembra che c'è veramente condensata tutta la nostra fatica di identità. Passiamo gran parte delle nostre giornate a stabilire se, come dire, come si divide il mondo, chi è dei nostri e chi sono degli altri, no? Poi passiamo un'altra grande parte a stabilire gerarchie, chi è il capo e chi sono i servi. E la cosa che non facciamo mai è toglierci i calzari e riconoscere che la terra che abitiamo è sacra, cioè che la vita in cui siamo, poiché non è la nostra, non ha bisogno di un marchio di identità, ma viene continuamente ricevuta, e poiché è continuamente ricevuta è dunque il luogo dove possiamo giocare tutto senza perdere niente, dove siamo dei nostri e degli altri, dove non abbiamo bisogno di fedeltà che dividono, dove possiamo essere servi anche capi in contemporanea. E questo è messo come cappello alla faccenda della lotta con la città, che è una lotta strana, è una lotta simbolica, appunto. Ora Gerico era sbarrata e sprangata davanti agli israeliti, non si usciva né si entrava. Gerico è la roccaforte, l'immagine di un'identità stabilita, di un centro, e questi, che sono dei poveracci che arrivano da 40 anni nel deserto, che certo non sono particolarmente attrezzati, all'inizio del capitolo, quando Giosuè deve fare la circoncisione, si dice che il Signore gli dice: fatti dei coltelli di selce, quindi che secondo l'uso preistorico si piglia la pietra e la si lavora per farne dei coltelli, quindi l'attrezzatura di armi che dovevano avere, insomma, non doveva essere sto granché. Di fronte a Gerico, sbarrata e sprangata davanti agli israeliti, quello che viene detto è, sono due cose. Uno, questa parola: disse il Signore a Giosuè, vedi, consegno in mano tua Gerico e il suo re. Vedi, cosa vede, perché non si vede ancora un tubo di niente. Questo meccanismo del vedi quando non si vede niente è un meccanismo tipicissimo di tutta la scrittura, che da una parte ci dice che le cose vere accadono dentro e quindi non si vedono, e dall'altra parte ci dice che bisogna avere occhi per vedere anche quello che non si vede ancora. Vedi, consegno in mano tua, e poi gli dice di rimanere ai confini, di girare intorno alle mura. Per 6 giorni girano una volta al giorno, il 7° giorno gireranno 7 volte in silenzio, senza lanciare gridi di guerra, senza fare niente. Poi solo il 7° giorno, al suono delle trombe, lanceranno il grido di guerra, e dice il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Rispetto a questo centro, ognuno va dritto davanti a sé, al cuore di questa città, avendo percorso la periferia. Allora, mi fermo un attimo su questo, perché questo mi sembra, come dire, seppur narrato in modo molto liturgico, una delle questioni decisive di tutta questa nostra riflessione. Una delle cose che è richiesta in qualche modo dall'aver fede, cioè quando diciamo che cosa vuol dire credere, l'esperienza concreta non è una teorica fede in Dio astratta, no? Ma è far fiducia su alcuni fondamenti, meccanismi della vita, non far fiducia perché semplicemente se ne vedono i risultati, no? Non si crede solo ciò che si vede, o perché sono ragionevoli, ma fare fiducia su alcuni meccanismi fondamentali che ci sorreggono e che fanno di noi quelli che siamo, no? Io credo che questa è un'esperienza che forse non sappiamo narrarci fino in fondo, non abbiamo le parole per spiegarcela, ma è una delle esperienze profonde di chi prova a essere credente, no? La questione non è tanto se uno ogni due parole nomina Dio, no? La questione è che uno sta nell'esistenza in un modo che su alcune questioni di fondo è un po' diverso, no? Perché per esempio fa fiducia che, non so, che nelle persone che incontra quello che si vede, per quanto sgradevole, non è la totalità dell'altro, e cerca ogni volta di scommettere sulla parte migliore dell'altro, no? E quindi in qualche modo ti rapporti alle persone con un credito di benevolenza iniziale che non è sempre giustificato e che non sempre paga, alcune volte non paga affatto. Ma in fondo essere credente significa fare fiducia che in ognuno, anche in persone non particolarmente piacevoli, c'è un'immagine di Dio e dunque c'è un credito di benevolenza che hanno diritto di riscuotere, e c'è una parte migliore di loro che può venire fuori. Questo non, uno non riesce a farlo sempre con tutti i giorni della propria vita, però uno sa che in fondo la differenza, le differenze sono un po' queste, sono a questo livello qua, no? Su alcuni atteggiamenti profondi rispetto all'esistenza. Ecco, questo atteggiamento, la scommessa che le mura crollano abitando il confine, è uno degli atteggiamenti richiesti dalla fede. Quando il Magnificat dice abbattuti i potenti, sollevato gli umili, quando diciamo che siamo discepoli di colui che è Signore e Re nel momento in cui è in croce, eccetera, in modi molto poetici diciamo una cosa molto semplice, cioè che l'esperienza della fede scommette sulla periferia, è convinta che alla lunga la potenza viene dalle mura e non dal centro. E che il combattimento che va combattuto è un combattimento silenzioso, cioè un combattimento disarmato da un certo punto di vista. È un combattimento che si, virgolette, limita a girare intorno alle mura. È una figura molto radicale, molto bella questa dal mio punto di vista, no? Il suono delle trombe e l'urlo di guerra, che sono due segni nella cultura antica, due segni della battaglia combattuta, no? Come in tutti i popoli primitivi si urlava per spaventare i nemici, si faceva rumore, casino, no? I due segni della battaglia combattuta sono segni deboli, perché non c'è una battaglia, perché si rimane alla periferia, perché si sta fuori dalle mura, non si cerca di salire sulle mura, ma le mura crollano. E non so, per darvi un'associazione simbolica, ovviamente è quella, e la preoccupazione delle donne che vanno al sepolcro la mattina di Pasqua, che sono molto preoccupate di chi gli farà rotolare la pietra, no? Il grande muro che le separa dal corpo di Gesù, no? E quello della pietra sarà l'unico problema che non avranno, ne avranno altri 10, ma quello no, no? La pietra è rotolata via. E da un certo punto di vista la battaglia che attende un credente, e questo è oggetto della fede, è sempre un'altra, non è mai quella che ti aspetteresti, non è mai la questione centrale. Ed è l'altra faccia per cui nel Vangelo ci viene detto che il regno di Dio è per un bicchiere d'acqua, no? dobbiamo fare del nostro meglio per migliorare il mondo, ma come credenti sappiamo che basta un bicchiere d'acqua, che è risolutivo, perché quel bicchiere d'acqua è l'altra battaglia, quella che non si può smettere di combattere. Allora, da questo punto di vista, questa immagine la trovo bella, mi piace molto, perché girare intorno alle mura è... ma che battaglia è, no? Cioè, ma da farsi prendere in giro, da farsi schernire da chi difende la città. Eppure è la battaglia decisiva che farà crollare le mura. Ed è vero che questo è una delle questioni radicali della fede. Sto tirandola troppo in lungo, però vorrei dire, mi sembra che certe volte noi abbiamo una strana idea della fede, dell'essere credenti e del non essere credenti, come una classificazione di ordine religioso, cioè come una qualche classificazione che ci stabilisce in base a una auto-identità, sei dei nostri o sei dei nostri nemici. E poi proprio se passiamo quel primo livello lì, c'è di nuovo un'altra questione di identità, che è: io sono un servo o sono un capo, no? E qui ci viene detto: togliti i calzari, questo è terreno sacro. Essere credente significa tenere salda la fiducia su alcune questioni di fondo dell'esistenza, su alcune opzioni di fondo che sono molto concrete, ma fanno la differenza tra considerare la terra sacra o no, tra essere in grado di togliersi i calzari o no. E una di queste è fare fiducia che la battaglia va combattuta, ma è sempre un'altra battaglia. E poi c'è gli altri due versetti che ho messo, diciamo, poi stamattina continuavo a pensare che ogni tanto mi faccio del male da sola, però ho messo perché sono due versetti molto complicati, perché c'è questa destinazione allo sterminio della città. Uno dice: ok, i muri sono crollati, siete entrati dritti davanti a voi, basta, no? Cosa andate ancora a votare la città allo sterminio? E sono per noi molto versetti molto inquietanti. Questa città, con quanto vi è in essere, sarà votata allo sterminio per il Signore. Rimarrà in vita soltanto la prostituta Rab e chiunque in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi. Quanto a voi, guardatevi da ciò che è votato allo sterminio. Mentre operate la distruzione, non prendete nulla di ciò che è votato allo sterminio, altrimenti rendereste votato allo sterminio l'accampamento di Israele e vi arrechereste una disgrazia. Tutto l'argento, l'oro, gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore e devono entrare nel tesoro del Signore. E bene, è una pratica normale nell'antichità, per noi incomprensibile, ma è così, che il vincitore aveva diritto di saccheggio, e dunque il diritto di saccheggio non aveva niente di politicamente corretto, non c'era rispetto per i prigionieri, nemmeno rispetto per i bambini, le donne, i non combattenti. Non abbiamo inventato noi che la guerra riguarda anche i civili, c'è stato un processo di incivilimento della guerra, per cui c'è stata una fase della storia dell'umanità in cui la guerra riguardava solo i combattenti, e poi adesso stiamo tornando che non è più di nuovo così, il terrorismo e le nuove forme di guerra non riguardano certo solo i combattenti, no? Però insomma, nell'antichità era ancora più cruenta la faccenda. Ma la questione è, e qui mi sembra un'altra, e per questo mi sembrava interessante, è corrispettivo a quello che stavo dicendo, ad alcune questioni di fondo, simbolicamente il parallelismo con togliti i sandali dai tuoi piedi, non possiedi quella terra. Tutto è votato allo sterminio, ma guardatevi dal prendere qualcosa, perché lo sterminio dice che tutto è del Signore. Questa essere votati allo sterminio è l'espropriazione. Non avete vinto per sostituire il centro con un altro centro. Non avete vinto per diventare voi i padroni, per costruire altre mura che altri poveri faranno crollare. non è questa la logica. Vincere rimanendo poveri. Questo mi sembra appunto il modo molto concreto per ridire la cosa di prima, no? Alcuni atteggiamenti di fondo fondamentali dell'esistenza dell'umano, no? E credente chi sa vincere rimanendo povero. E qui credo che gli esempi siano sterminati, e che, come dire, ognuno può pensare a se stesso e a un milione di altri che conosce bene. Ma la questione è questa, e infatti c'è qualcuno che si salva dallo sterminio, la prostituta Rab. La scrittura, si sa, ha una certa predilezione per le donne, e soprattutto per le donne non di buona fama, che hanno, come dire, passati e vite un po' così strane, no? Fino a Gesù che dice che peccatori e prostitute ci precederanno nel regno dei cieli. E a noi ci viene sempre come retropensiero che questo accadrà se si convertono, ma nel Vangelo non c'è scritto. E non c'è scritto perché esattamente questa predilezione è esattamente la predilezione per chi ha abitato la propria vita non dividendo i nostri e gli altri, né servi e capi, ma ha abitato quello che le è capitato di abitare fino in fondo, senza troppi scrupoli, ma prendendo posizione quando era il caso. Rab, in un capitolo precedente di Giosuè, si dice che nasconde le spie che Giosuè aveva mandato per studiare come era fatta la città per poterla attaccare, e che a un certo punto sono inseguite e si rifugiano in questa che era l'unica casa sempre aperta, essendo la casa della prostituta della città. E lei li nasconde, quando vengono a cercarli racconta una bugia, dice che se ne sono andati, e li salva. E per questo è proprio l'amministratore infedele, quello che si fa amici con le ricchezze ingiuste, no? Mentendo e a causa di una casa troppo aperta, no? E per questo sarà l'unica che non è votata allo sterminio, rimarrà in vita soltanto la prostituta Rab e chiunque è in casa con lei, perché ha nascosto i messaggeri inviati da noi, quanto a voi, eccetera. Bisogna in qualche modo scommettere di contaminarsi con l'esistenza, di lasciare che l'esistenza ci raggiunga, ci tocchi, ci contamini, per poter fare fiducia su una identità dai confini, cioè su un'identità debole, no? Che non divide il mondo, i nostri e gli altri, e che non organizza tra servi e capi. Quindi un po' i due, diciamo, la premessa e la conclusione, no? La teofania è questa riaffermazione che tutto è proprietà del Signore, in mezzo a questo racconto quasi liturgico della caduta di Gerico, no? Ed è quello che appunto al popolo è richiesto di fare, è di rimanere sul confine, e gli è chiesto di farlo sia mentre combatte la battaglia, ma anche quando l'ha vinta. Cioè di rimanere un popolo di confine. E qui mi fermerei.